tunes with rhythm and blues as your alibi. You can sell your soul and lay the blame all on the passers-by. You shake your body on the TV screen. It seems to me you try anything twice. And swing it out and use it as your aphrodisiac. Can give it to me, plain to see that I'll give it your back. You let it flow, let it go, there's nothing to it anyone can try anything twice. Try anything twice.
Buongiorno a tutti e a tutte, dunque cominciamo un approfondimento, una diretta qui sulle frequenze di Radio Popolare, Popolare Network. La notizia ormai la sapete, è stato lanciato l'attacco atteso, ormai era imminente, si era capito, da parte delle forze americane e israeliane contro l'Iran. Vi abbiamo fatto ascoltare il presidente Trump che in un video diffuso tramite il suo social network Truth ha sostanzialmente preannunciato un attacco continuato sulle infrastrutture militari e anche nucleari iraniane, perché ha detto che l'Iran non dovrà mai avere la bomba atomica, e poi si è rivolto sia al popolo iraniano, state al sicuro, sta arrivando la libertà, ma anche ai Pasdaran, sostanzialmente lanciando un amo, una possibilità, no? Arrendetevi e ammutinatevi in qualche modo, mi pare di avere capito, e avrete salva la vita. Insomma, bisogna capire a questo punto qual è l'obiettivo di questa campagna. Nel frattempo dall'Iran è già partita la risposta verso Israele, le sirene d'allarme hanno iniziato a suonare a Tel Aviv, sono stati lanciati dei missili dall'Iran verso il territorio israeliano, se riusciremo compatibilmente con la situazione, perché ovviamente i nostri contatti stanno andando tutti nei rifugi in questo momento nelle città israeliane, e quindi a quel punto sarebbe difficile raggiungerli, ma anche di questo ci occuperemo, come ci occuperemo della tenuta eventualmente del regime iraniano davanti a un attacco come questo. Ci colleghiamo subito con il nostro primo ospite, che è Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno Guido, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Ecco, allora ti chiedo subito, visto insomma gli argomenti di cui tu ti occupi, qual è la tua impressione, anche alla luce di quello che ha detto Donald Trump, alla luce delle notizie che arrivano da fonte sia americana sia israeliana, sulla portata e l'obiettivo di questo attacco?
Beh, intanto, se ci dobbiamo fidare delle dichiarazioni, mi sembra evidente che Trump e anche gli israeliani parlano di un'azione di lunga durata, quindi non attacchi limitati, ma insomma una vera e propria campagna. Del resto le forze messe in campo sono enormi, e quindi ritengono che una campagna prolungata possa portare a dei risultati. Le notizie però sono ancora scarse, non sappiamo esattamente cosa è stato colpito, in che modo è stato colpito, però diciamo che il dato base è questo: una grande offensiva. E anche i messaggi dei quali tu hai parlato su rivolte agli iraniani, ribellatevi, arrendetevi, i Pasdaran, danno l'idea di un tentativo di dare una spallata al regime.
Ecco, una spallata al regime, ma in questo momento, a tuo avviso, è una cosa fattibile? Noi ricordiamo che nelle nei mesi passati, quando insomma si sapeva che Netanyahu e Trump comunque stavano preparando un nuovo attacco verso l'Iran, l'intelligence, il Pentagono negli Stati Uniti avevano spesso consigliato a Trump di fare attenzione al fatto che il regime non era, come posso dire, davvero indebolito, e anche le proteste che sono costate migliaia, forse decine di migliaia di vittime, le proteste della popolazione nelle città in Iran sembravano non avere effettivamente fiaccato il regime al punto da essere, diciamo, soggetta a una spallata. Certo, davanti a un attacco di questa portata forse le cose cambiano. Cosa ne pensi?
Allora, è sempre difficile leggere le dinamiche del regime iraniano, che non è rappresentato da una sola persona, ossia dall'Ayatollah Khamenei, ma è un insieme di centri di potere, i pasdaran, i militari, il clero, cioè, insomma è una rete composita. Non c'erano segnali di fratture, anche se negli ultimi giorni c'erano, diciamo, delle indicazioni magari di qualche cambiamento, però il regime, ricordiamolo, che è al potere da decine di anni ed è allenato a prove difficili, è capace sempre di adeguarsi. Certo, se c'è una campagna che elimina i capi, se provoca danni immensi, potrebbero, come dire, emergere nuove realtà. Un dato di base è che il regime ha anche sfruttato la guerra di giugno per compattare il paese in qualche modo, puntando molto sul nazionalismo. Ricordiamo che se da una parte la popolazione odia gli ayatollah stessi hanno una base comunque di consenso, si dice sul 30%, 40%, che non è poco in un paese come l'Iran. Quindi, i prossimi giorni ci diranno se questi raid hanno efficacia. E aggiungo anche che le operazioni militari senza un progetto politico reale non vanno da nessuna parte. Infatti uno dei grandi dubbi era: va bene, fai l'operazione militare, ma dopo che cosa avviene in Iran? E lo dico perché anche all'interno dell'Iran ci sono persone che non amano gli ayatollah, ma che sono preoccupati di un futuro senza certezze, soprattutto in un paese poi composito come l'Iran, insomma. Quindi le incognite sono tantissime, incognite del resto che sono trapelate anche diciamo sulla stampa americana, che ha raccolto i dubbi, le perplessità persino dei comandi americani.
Certo, a proposito di cosa c'è dopo, è stata trasmessa dalle agenzie proprio in questi minuti una dichiarazione del figlio dello Shah di Persia, Reza Pahlavi, che dice: la vittoria finale è vicina, voglio essere con voi il prima possibile. Insomma, si rivolge agli iraniani, naturalmente lui punta al ritorno nel suo paese e a governare il suo paese. Fino a questo momento Trump è stato abbastanza tiepido nei confronti di questa figura, ma insomma vedremo. E nel mezzo ci aspetta, dicevi Guido, e andiamo a concludere, una campagna militare piuttosto lunga.
Certamente, ora poi bisogna vedere cosa farà l'Iran. Ci sono già segnalazioni di una ritorsione missilistica, potrebbe colpire con vari mezzi le basi americane. Ricordiamo, basi americane ospitate in paesi arabi, in paesi della regione, che sono molto preoccupati per questo conflitto. Insomma, il Medio Oriente riserva sempre sorprese, ma qui le sorprese possono essere ancora maggiori, perché non parliamo solo di un conflitto Stati Uniti-Israele contro l'Iran, parliamo di un conflitto che ha implicazioni amplissime, anche religiose. Sappiamo che in quell'area la religione viene usata e manipolata a fini politici, e quindi, ripeto, il momento è veramente serio, grave, e secondo me la base poi di tutto è che noi non sappiamo con esattezza quello che ci aspetta. No, questo accade sempre nei conflitti, ma qui credo che le incertezze siano ancora maggiori.
Grazie molto Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, ci risentiremo spero nelle prossime ore, buon lavoro a te intanto.
Grazie a voi. Grazie.
Arrivederci Guido, e proseguiamo con questi nostri aggiornamenti in Israele sono suonate le sirene d'allarme in molte zone. Stiamo parlando di Gerusalemme, della zona delle alture del Golan e anche di Tel Aviv. Naturalmente era attesa la risposta con i missili da parte dell'Iran. È con noi Gabriele Segre, direttore della Fondazione Vittorio Dan Segre. Buongiorno, benvenuto Gabriele. Pronto?
Sì, mi sentite?
Ecco, adesso ti sentiamo. Ecco, adesso ti sentiamo. Ti chiedo subito i tuoi contatti in Israele, se hai già sei riuscito a sentire qualcuno. Noi stiamo provando a collegarci naturalmente anche con Gerusalemme e Tel Aviv, ma in questo momento ci possiamo immaginare che la popolazione vada nei rifugi.
Assolutamente sì, in questo momento mentre ci parliamo cominciano a suonare gli allarmi.
Ecco, allora scusami Gabriele, resta in linea, interesserà sicuramente anche te sentire in diretta da Tel Aviv Sara Parenzo, giornalista. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Allora, qual è la situazione in questo momento, dove ti trovi tu?
Ma allora, noi ci siamo già fatti due giri nei rifugi, ma relativamente a vuoto. La prima volta sono suonati gli allarmi alle 8:20 circa, ma erano di fatto preventivi per avvertire il paese evidentemente che Israele è attaccato e hanno dichiarato lo stato di emergenza. Quindi vabbè, oggi è sabato come sapete, ma tendenzialmente non ci sarà nulla di aperto se non i servizi essenziali, quindi niente lavoro, niente scuole da domani. E hanno dato gli stessi messaggini che hanno usato negli attacchi precedenti contro l'Iran, quindi circa un quarto d'ora fa hanno cominciato a suonare di nuovo qui a Tel Aviv, ma i missili sono caduti al nord, a quanto pare in zone non popolate, e poi abbiamo avuto un ulteriore allarme a Tel Aviv, quindi siamo scesi di nuovo nei rifugi, ma non ho ancora visto se ci sono conseguenze. Eravamo comunque preparati, hanno chiuso lo spazio aereo, cioè si percepiva nell'aria, io ieri ho fatto la spesa, insomma si capiva che stavamo andando in questa direzione, però per quanto ci si abitui non è mai facile. Poi ho appena sentito il discorso di Netanyahu in televisione.
Ecco, raccontacelo, perché noi nel frattempo non lo abbiamo visto, e che cosa ha detto alla popolazione israeliana?
Beh, io ne ho sentito dei pezzi mentre scendevo, cioè sono sempre le stesse dichiarazioni. Iran ha avuto tutte le possibilità di evitare questo attacco, non l'ha voluto fare, stavano barando per prendersi tempo per diciamo garantirsi di riuscire a mettere le risorse nucleari sottoterra. E come al solito gli stessi slogan, quindi questo sarà un attacco più duro che mai, questo sarà l'attacco risolutivo, insieme vinceremo. Hanno già cambiato due volte il nome della guerra, della missione, come sempre questi nomi biblici. E la cosa secondo me che va sottolineata è il messaggio invece di Yair Lapid dell'opposizione, perché Netanyahu insomma lo conosciamo, lui come Trump, e Yair Lapid ha subito diciamo dichiarato di essere compatto rispetto alla coalizione. Questo penso che sia il punto più delicato di Israele, siamo praticamente in apertura di campagna elettorale, negli altri paesi avverrebbe in modo diverso. E qui quella che dovrebbe essere l'opposizione per l'ennesima volta si ricompatta totalmente alla coalizione. Ecco, forse questo direi che è abbastanza
evidente,
raccontano
la dice lunga. Esatto, Sara.
Poi,
quindi sì.
Separiamo, no? Come sempre separiamo i civili, perché io lo dico, io sapete che lavoro anche alla salute mentale, cioè è difficile da fuori capire che cosa succede al sistema nervoso delle persone quando c'è una guerra. È veramente una cosa, è dura, è difficile, questo vale per tutti a prescindere dalle opinioni, però ecco, vedere un'opposizione che dopo dopo tre anni siamo ancora alle stesse dinamiche, quando ci sono delle possibili elezioni nel novembre 26, ecco, questo penso che sia veramente angosciante, non meno di questa guerra, che tra l'altro sapete che la televisione israeliana, purtroppo non solo il canale 14 che è la propaganda Netanyahu, ma anche gli altri non sono particolarmente, anzi insomma sono molto problematici, e anche questa mattina ascoltavo il canale 12 e si torna lì, cioè con questa retorica e dalla quale non se ne esce, per cui i cittadini tengono la testa sotto la sabbia. La guerra è un metodo infallibile per ricompattare in Israele, per creare questo senso di unità nazionale. Se invece c'è un bel articolo di Gideon Levy sull'inserto di Haaretz di oggi, che recensisce un libro che dice invece che questo concetto dell'unità nazionale in realtà è veramente un'arma contro Israele stesso, perché non esiste una cosa del genere.
È la prima arma di Netanyahu in questo momento, con questi missili che piovono su Gerusalemme e sulle città, su Tel Aviv.
Sì.
Insomma, Sara, adesso ti salutiamo.
Poi
ti aspetta.
Non sono belli, perché parlano di una possibile veramente allargamento del conflitto. Cioè, comunque c'è da aver paura, oggettivamente.
Ti salutiamo, ti ringraziamo per questo collegamento, ti aspetta una giornata e probabilmente giorni di su e giù dai rifugi, come dicevi.
Sì. Grazie a voi, buona giornata.
Arrivederci.
Buona settimana.
Grazie, arrivederci. A risentirci. Sara Parenzo, giornalista in diretta da Tel Aviv. Ecco, allora Gabriele Segre, torniamo da te. Qual è in questo momento l'obiettivo nei confronti dell'Iran di Netanyahu? Poi veniamo a commentare quello che ci diceva Sara sul compattamento dell'opinione pubblica interna.
L'obiettivo l'abbiamo sentito dalle parole di Trump, l'abbiamo sentito dalle parole di Netanyahu, si va apparentemente, almeno in questa fase, per la guerra grande, quindi la guerra che porti al rovesciamento del regime a Teheran, con l'aspettativa, la speranza da parte di Trump e di Netanyahu che questo avvenga anche e soprattutto grazie all'intervento delle forze di opposizione rivoluzionarie contro rivoluzionarie, diciamo contro il regime di Teheran, interne all'Iran. E ovviamente questi sono obiettivi molto larghi, molto ambiziosi da un punto di vista strategico, militare, e con un rischio politico enorme che si è preso Trump in questa fase. Ricordiamo che abbiamo commentato per settimane, per mesi, diciamo, che la dottrina di Trump è stata sempre quella di fare delle guerre, di evitare la guerra fin tanto possibile, ma anche quando ci sono stati gli interventi militari, ricordiamo quello in Venezuela per l'estrazione di Maduro, sono sempre stati molto limitati nel tempo e con target molto specifici. Lui non vuole, non ha mai voluto delle guerre larghe, le guerre infinite, come le definiscono il popolo MAGA e lui stesso. Oggi lui, almeno le intenzioni, ha cambiato opinione e ha prospettato una guerra di cambio di regime con sicuri, l'ha detto lui apertamente, rischi di perdite anche di militari, delle forze militari americane, e con risultati che sono tutti da costruire. Vedremo se Trump manterrà fede a questa sua intenzione oppure, dopo aver gettato il sasso, ritirerà la mano e deciderà di porre fine alla campagna senza aver ottenuto il risultato, e quindi con le conseguenze che questo poi determinerà, e vedremo soltanto nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
Ecco, Sara Parenzo parlava di un ricompattamento anche dell'opposizione al fianco del governo, e che in qualche modo anche l'opinione pubblica israeliana in questo momento, come posso dire, non può particolarmente esprimere eventuale dissenso, no, sulla condotta del governo Netanyahu in generale. Quanto manca alle elezioni, questa campagna farà gioco a Netanyahu?
Allora, intanto un caro saluto a Sara Parenzo, che è una cara amica, e sicuramente la guerra fisiologicamente in tutte le situazioni, sia in Israele che in altri teatri di guerra, ricompatta la popolazione. C'è l'effetto di avvolgimento intorno alla bandiera, come si dice in inglese, e questo avviene anche in Israele, tanto più nei confronti dell'Iran, perché se è vero che sicuramente c'è anche un calcolo politico elettorale, c'è anche da dire e da ricordare che l'Iran è visto ed è ritenuto da parte di tutta la politica israeliana, opposizioni comprese, opposizioni estreme comprese, come il pericolo esistenziale, il pericolo strategico maggiore per Israele. Ricordiamo che quando Bennett, che oggi è il principale oppositore di Netanyahu, era primo ministro, parlava di tagliare la testa del serpente, riferendosi proprio a Teheran e a quelli che erano i suoi proxy della regione. Ricordiamo che l'Iran dall'inizio della rivoluzione khomeinista ha ritenuto Israele come nemico mortale insieme con gli Stati Uniti. Quindi c'è una consapevolezza, diciamo, omogenea in Israele rispetto al pericolo iraniano, e secondo me c'è una volontà di come dire, una realizzazione da parte degli israeliani del pericolo, se non addirittura della necessità dell'intervento. Quindi su questo sicuramente c'è un calcolo elettorale, c'è un posizionamento necessario da parte della politica, ma c'è anche probabilmente una buona fede, comunque una fede sincera, cioè della sincerità da parte dell'opposizione nel vedere l'azione del governo di Israele come, se non necessaria, comunque parte dei pericoli strategici verso il paese.
Gabriele Segre, grazie per essere stato con noi. A
Grazie
risentirci, credo, nelle prossime ore già per ulteriori analisi alla luce degli sviluppi della situazione. Buona giornata intanto.
a voi. Buona giornata a voi.
Gabriele Segre, direttore della Fondazione Vittorio Dan Segre. Vi abbiamo raccontato anche che cosa succede a Tel Aviv in queste ore, in cui la collega Sara Parenzo ci diceva: ero preparata, avevo fatto la spesa, so che saranno giorni di avanti e indietro dai rifugi, di fatto, perché le sirene d'allarme sono destinate a suonare ancora, sono destinate a suonare a lungo. Guido Limpio, con cui abbiamo aperto questa trasmissione, ci diceva che, alla luce delle parole di Donald Trump e di quello che, insomma, raccontano le prime fonti, in queste ore, si presuppone un attacco di lunga durata. Siamo in diretta su Radio Popolare, 9:52 minuti. Proseguiamo per gran parte della mattinata per capire che cosa sta succedendo. E il nostro prossimo ospite è il professor Renzo Guolo. Buongiorno, professore, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Ecco, con il quale andrei a capire. Allora, fino a questo momento io non ho in agenzia notizie di vittime in Iran. Evidentemente ci saranno, secondo la TV, sì, Channel 12 israeliana, in realtà ci sarebbero vittime tra i Pasdaran. Potrebbe essere stata colpita una caserma, non lo sappiamo ancora. Chiedo a lei se lato Iran, lei fino a questo momento ha notizie di vittime di questi bombardamenti.
No, si sa quello che si può sapere dalle fonti di stampa, ma sicuramente sono andati, diciamo, colpiti i centri di comando militare dei Pasdaran, anche se ovviamente, insomma, hanno avuto il tempo per prepararsi, per evacuare, quindi saranno rimaste sicuramente le seconde file. Insomma, è probabile che ci siano addirittura centinaia di morti già adesso. Insomma, il vero nodo è se il gruppo dirigente nella sua interezza è riuscito ad occultarsi e per quanto tempo potrà farlo. Dobbiamo sempre ricordare che Israele è l'Iran è terra di Mossad, cioè nel senso che l'infiltrazione israeliana a Teheran e in altri luoghi dell'Iran è massiccia e quindi sicuramente disporranno di informazioni, ovviamente molto accurate, sulle località in cui appunto il gruppo dirigente del regime, insomma, ma non solo Khamenei, anche Larijani, anche Pezeshkian, che pure non sarà un obiettivo, diciamo, diretto per il suo ruolo,
Il
insomma, si
presidente.
saranno, sì, certo, nascosti. Il nodo è appunto se questo attacco, se il regime riuscirà a non solo reagire come sta facendo in questi stessi minuti, perché insomma si capisce che ha già lanciato dei missili verso Israele, ma il controllo che riuscirà a mantenere all'interno di fronte a questa pressione militare. perché è chiaro che sia il discorso di Netanyahu che quello adesso di Trump, insomma, indicano inevitabilmente che non è certo un obiettivo secondario, come dire, il cambio di regime, no? Ecco, certo, le installazioni nucleari, i missili, ma qui c'è anche l'obiettivo politico, insomma, cioè questa non può essere un attacco di questo tipo, con uno spiegamento di forze di questo tipo, non può essere concepito solamente come un proseguimento dell'operazione della guerra dei 12 giorni, è qualcosa di più. Ovviamente non è detto che l'esito riesca, anzi, se gli iraniani riescono a resistere, se il regime iraniano riesce a resistere, per qualche settimana può anche essere che Trump, premuto dalla sua base elettorale, ricordiamo sempre che il MAGA non è favorevole agli interventi militari all'estero, tanto più quando sono costosi. Ecco, qui c'è una
Certo.
tensione anche interna, diciamo, al blocco politico del trumpismo. Non è un caso che, insomma, Vance era contrario a questo intervento, contrariamente al segretario della guerra, come si dice oggi, e ad altri consiglieri di sicurezza nazionale statunitensi. Quindi si
Senta,
tratterà di capire
professore.
questo. Prego.
Quell'appello che ha lanciato ai Pasdaran Trump nel suo discorso. Lei come lo valuta? Sostanzialmente ha detto, ha proposto di ammutinarsi, non so se si dice così, insomma,
Sì,
di arrendersi, avrete
certo.
salva la vita. Potrebbe essere un messaggio per dire,
Sì.
dopo gli Ayatollah, una situazione alla venezuelana, insomma, qualcuno che al
Ma certo,
momento.
ma insomma io questo l'ho scritto anche da tempo, insomma, e non solo in questi mesi, cioè c'è sempre stato, a partire diciamo dalla grande crisi dell'Onda Verde del 2009 in poi, una tentazione dei Pasdaran, io lo chiamo comunismo senza clero, insomma per individuare quel tipo di sommovimento, che è stato fino adesso una sorta di suggestione, perché perché è evidente che tanto più una soluzione fra virgolette alla venezuelana, cioè nel senso l'investire in un gruppo dirigente che comunque c'è, esiste, ma promette, come ha fatto la Rodriguez in Venezuela, di, come dire, cambiare linea politica, cioè insomma rinchiudersi dentro una dimensione militar nazionalista su base locale, ma senza, diciamo, ambizioni di varia natura e attenuando il suo atteggiamento ostile sia verso Israele che verso le potenze del Golfo, insomma, potrebbe esserci un tentativo da parte di una fazione di Pasdaran di sacrificare appunto il clero rivoluzionario ormai diventato conservatore a questa ipotesi, se questa fosse l'estrema resistenza. In questo caso i Pasdaran si ricorrerebbero, diciamo, dentro una linea politica che possiamo chiamare di nazionalismo grande farsi, cioè grande persiano sostanzialmente. Quindi, appunto, la struttura di potere rimarrebbe a condurre la politica iraniana, promettendo una sorta di normalizzazione, diciamo, estera, però con la garanzia di poter mantenere il potere all'interno. Ecco, questo è una discussione che, diciamo, tra le righe c'è nei Pasdaran, ma no, ricordiamoci che i Pasdaran sono, proprio perché sono un corpo vastissimo, sono lo specchio della società iraniana, anche perché sono uno strumento di potere che ormai è ultraquarantennale, e quindi questo dibattito, il dibattito che c'è nella società iraniana, si riflette. Il problema vero è che noi oggi in Iran, che ne dica no, gli israeliani o che ne dica Trump, non abbiamo un'opposizione capace di governare un paese così grande, così complesso. Questo è il vero nodo. Perché? Perché nel momento in cui la politica non si dà organizzazione, conta poco o nulla, cioè conta purtroppo perché subisce una repressione durissima, scende nelle strade coraggiosamente come ha fatto, ma noi lo sappiamo che
Eh
senza
sì,
organizzazione, senza visione di lungo periodo, non
è una
conta nulla,
protesta
siamo ai social,
disperata,
ma
veramente
l'abbiamo già visto a
drammatica, ma
Piazza
purtroppo
Tahrir in
l'abbiamo, esattamente,
Egitto,
ma l'abbiamo
in
vista in
altri
Iran da
luoghi,
30 anni a
ecco.
questa parte comunque. Professore, la
Esatto, ma bisogna
ringraziamo.
anche raccontarci, bisogna anche dirsi, insomma, bisogna dirlo tutti, insomma, la politica non si fa nei social. I social possono servire per mobilitare. ma non si fa nei social, ci vuole organizzazione, coraggio, linea. Questo non c'è, perché è il mondo contemporaneo che è liquido.
E allo stesso tempo, professore, la libertà non necessariamente non si porta, esatto, con le bombe, né la democrazia, l'abbiamo imparato.
Certo, assolutamente.
Grazie professor Guolo, a risentirci a voi, presto. Arrivederci. A Renzo Guolo, docente all'Università di Padova. Ecco, tra poco ci colleghiamo... Pardon, con il nostro Emanuele Valenti, perché qui c'è da capire anche le ripercussioni nell'area di questo attacco. L'esercito israeliano ha fatto sapere di avere colpito, parallelamente insomma all'attacco sull'Iran, alcune postazioni del movimento sciita filo iraniano Hezbollah nel sud del Libano. Quindi ecco, forse per Israele potrebbe essere anche tra virgolette l'occasione di colpire anche nell'area i proxy, come si dice, i gruppi politici e militari sovvenzionati dall'Iran, come per l'appunto ad esempio Hezbollah. Buongiorno Emanuele Valenti.
Buongiorno a voi.
Ecco, hai l'impressione dalle prime notizie di quali ripercussioni nell'area di questo attacco sull'Iran?
Ma allora, Lorenzo, stavi citando Hezbollah, che sappiamo storicamente dall'inizio degli anni Ottanta, ancora ai tempi della guerra civile in Libano, essere il principale gruppo politico-militare alleato dell'Iran. Hezbollah sono una creazione iraniana all'inizio appunto degli anni Ottanta del secolo scorso, ma sappiamo Hezbollah essere già fortemente indebolito. Allora, nell'area dopo il 7 ottobre 2023 le cose sono cambiate in maniera molto importante.
Emanuele, ti fermo un attimo perché abbiamo da mandare il blocco pubblicitario, stai con noi, fra un minuto riprendiamo il discorso su Hezbollah. Radio Popolare, riprendiamo la diretta dedicata all'attacco americano-israeliano sull'Iran. Eravamo con il nostro Emanuele Valenti prima della pubblicità. Ben ritrovato Ema. Quindi ecco, siccome l'esercito israeliano in queste ore ha colpito anche in Libano, noi sappiamo che in Libano gli alleati da sempre del regime iraniano e foraggiati dal regime iraniano sono gli Hezbollah, e quindi il discorso era quello di un possibile allargamento o comunque insomma di un impatto su un'intera area di questo attacco, che tra l'altro appunto ha tutta l'aria di essere un attacco di lunga durata e come dire mirato su obiettivi militari, ma con in ultima analisi l'obiettivo di una decapitazione del regime degli Ayatollah.
Sì, allora esatto, questo è quello che sembra, mentre all'inizio c'era ancora l'ipotesi, l'abbiamo raccontato anche noi, no? Stamattina presto, l'ipotesi di un primo attacco, come avevano detto alcuni funzionari americani, per cercare di riportare gli iraniani al tavolo delle trattative, alle condizioni ovviamente di Stati Uniti e Israele. Allora Lorenza, parlavamo della regione, citato Hezbollah, che è il principale alleato dell'Iran in Medio Oriente da sempre, una creazione iraniana all'inizio degli anni Ottanta, ai tempi della guerra civile in Libano. In realtà nella regione sono cambiate molte cose già dal 7 ottobre 2023, no? Da Gaza, e sono cambiate a vantaggio di Israele e a discapito dell'Iran, nel senso che non solo il regime iraniano, ma anche tutti i suoi alleati sono fortemente indeboliti, o alcuni sono anche spariti. È sparito per esempio il regime siriano di Bashar al-Assad. Quindi diciamo che la rete di alleanze, che sulla carta rimane l'obiettivo con il programma nucleare e con il programma missilistico iraniano, oltre a questo punto, Trump l'ha detto anche Netanyahu, un cambio di regime, in realtà la rete iraniana in Medio Oriente, già fortemente indebolita, non so quale ulteriore impatto possa subire da questo attacco, verrà indebolita ancora di più, ma diciamo che in realtà per Israele già non rappresentava una minaccia, anche se nonostante questo Israele si è colpito stamattina, ma in realtà non ha mai smesso di colpire obiettivi di Hezbollah in Israele. Credo che la cosa più interessante da un punto di vista regionale sia la posizione, l'atteggiamento dei paesi arabi, che sono buona parte alleati degli Stati Uniti, ma che in realtà negli ultimi anni, proprio quando si è inasprita la posizione americana nei confronti dell'Iran, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, avevano ammorbidito le loro relazioni con la Repubblica Islamica, in realtà erano migliorate, e i paesi arabi ovviamente sono molto preoccupati da una destabilizzazione generale della regione, che però a questo punto ci sarà, non sappiamo ancora quale possa essere, ma semplicemente anche da un punto di vista economico e commerciale, soprattutto se, come dicevi tu, appunto, siamo di fronte a un conflitto che non durerà poco, se l'obiettivo di Trump e Netanyahu è veramente quello di far cadere il regime.
Ecco, negli ultimi anni abbiamo spesso detto che per i paesi arabi lasciar fare, tra virgolette, il lavoro sporco a Israele o agli Stati Uniti nei confronti dell'Iran poteva anche fare comodo. Secondo te, perché adesso questa così, diciamo, prudenza? Forse per la figura che è Donald Trump e il suo modo di fare, che in qualche modo non garantisce, come posso dire, necessariamente che le cose vadano in un certo modo, o comunque non garantisce di andare incontro anche agli interessi dei paesi arabi, nel momento in cui Trump agisce sostanzialmente di testa sua, raccordandosi fondamentalmente solo con Israele?
Ma sì, ovvio, diciamo che dietro c'è questo grande timore, questa grande imprevedibilità. Poi se in realtà ci pensiamo, non vale solamente per i paesi arabi in Medio Oriente,
no,
in questo momento con un nuovo conflitto con l'Iran, no? Ma vale anche per noi inteso, per esempio, noi europei. Quindi diciamo che da un punto di vista, quello che Trump ha dimostrato in quest'ultimo anno ha riconfermato, nonostante gli Stati Uniti non siano più quelli di un tempo, da un punto di vista proprio materiale, di potenza militare, sono ancora il paese più potente al mondo, lo stanno dimostrando ancora, oltretutto con una guida politica molto imprevedibile, e quindi i paesi arabi inevitabilmente sono prudenti. I paesi arabi avevano migliorato, anche la stessa Arabia Saudita. Molto curioso, nel mio ultimo viaggio in Iran un paio di anni fa, vedere, no, la riapertura dell'ambasciata dell'Arabia Saudita, per esempio. Per tanto tempo si è temuto un conflitto, anche un conflitto armato tra Riyadh e Teheran, anche e soprattutto per questioni economiche, quindi valeva la pena ristabilire i rapporti con la Repubblica Islamica per cercare di stabilizzare la regione, e in parte i paesi arabi ci sono riusciti, sono stati anche quelli che, nonostante tutto, hanno cercato, alcuni più, alcuni meno, alcuni ufficialmente, altri no, di mediare tra le parti, di cercare addirittura di ammorbidire la posizione degli stessi Stati Uniti, se non di Israele. In questo momento prevale anche qui in Medio Oriente la regola e la legge del più forte. Il più forte in questo momento sono sicuramente gli Stati Uniti. Rimane, secondo me, un grosso punto interrogativo se veramente verrà raggiunto l'obiettivo della caduta del regime, cioè di quello che ci sarà dopo, e forse anche questo che preoccupa molto gli altri paesi della regione, no? Perché questo assolutamente non lo sappiamo.
Certo, come non lo sanno gli iraniani, che con grande, diciamo, slancio e ideale, e anche, insomma, quasi generosità nel mettere a rischio le proprie vite, hanno manifestato nelle scorse settimane a un costo altissimo, ecco, perché poi a un certo punto il regime ha chiuso internet, ha chiuso i canali di informazione, di comunicazione, ed è diventato difficilissimo capire queste proteste, se reggevano, se proseguivano. Trump aveva promesso: tenete duro, vi porteremo la libertà, ma insomma poi di mezzo ci sono state migliaia, forse decine di migliaia di morti.
Sì, assolutamente, ci sono state ancora manifestazioni nelle università all'inizio, lo scorso fine settimana, e poi ancora all'inizio di questa settimana abbiamo visto e ricevuto immagini, almeno fino a lunedì, soprattutto nelle facoltà di Teheran, quindi soprattutto gli studenti, soprattutto i giovani, anche da un punto di vista interno, e il piano interno e il piano internazionale, regionale, sono molto collegati tra loro. Anche da un punto di vista interno sono cambiate molto le cose in questi ultimi anni, nel senso che il supporto, l'appoggio al regime è diminuito ulteriormente, e anche in quelli che sono i racconti, in quelli che sono quei pochi messaggi che riescono a volte ad uscire dal paese, si sente ancora una volta, soprattutto tra i giovani, ma una grande porzione della popolazione iraniana è giovane, ormai una totale in sofferenza, non c'è più quella prudenza degli anni scorsi, no? Vogliamo cambiare le cose, ma cambiarle con delle riforme, non con una rivolta. Ecco, molti iraniani sembra siano disposti un po' a tutto, e alcuni pensano che questo intervento militare li possa aiutare. Oltretutto Trump questa mattina ha detto proprio questo: stiamo creando le condizioni per voi, vediamo cosa succede.
Grazie Emanuele Valenti, a risentirci presto. Ciao, grazie. Sono le 10:11 minuti, siete su Radio Popolare con uno speciale che dedicheremo fino alla tarda mattinata all'attacco americano e israeliano sul Iran. Ancora aggiornamenti da agenzia. Fonti israeliane hanno fatto sapere che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato i missili lanciati appunto dall'Iran e sostengono che nessun missile di questo attacco, diciamo di ritorsione, sia andato a segno e abbia colpito il suolo israeliano. Il nostro prossimo ospite è Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Ciao Alberto, bentrovato.
Bentrovati a tutti voi.
Allora, da dove cominciamo? Trump nel suo discorso ha detto agli iraniani, io partirei dalla popolazione iraniana, insomma, stremata anche da questo ultimo giro di proteste che è costato talmente tante vittime, ha promesso la libertà. Verrebbe subito da pensare che la democrazia portata a suon di bombe altrove non ha funzionato. Adesso ci sarà una campagna che probabilmente sarà lunga, ma che cosa può succedere dopo, anche diciamo una volta decapitato il regime degli Ayatollah? Qual è secondo te la prospettiva? Perché poi ci saranno i morti, ci saranno le vittime evidentemente, tanti civili, gli obiettivi per il momento sono militari, ma con ogni evidenza non possiamo non aspettarci anche tante vittime civili se l'attacco durerà tanti giorni. Che cosa vedi, diciamo, all'orizzonte?
Ma non vorrei deludervi, ma siccome ho 45 anni di carriera e di guerra del Golfo, ne ho viste tre grandi: nell'80, nel 91, nel 2003 e un altro piccolo. Non mi risulta da nessuna parte che ci sia stato un cambio di regime senza un disastro completo dei paesi che sono stati coinvolti, a partire dall'Iraq, dove la guerra del 2003 e ancora oggi il paese è completamente fragile.
A partire, scusami Alberto perché la linea è un po' ballerina, a partire dall'Iraq.
A partire dall'Iraq nel 2003, ti stavo dicendo, certo. No? Cioè, quindi è inutile che qua ti venire cosa sarà, abbatto il regime degli Ayatollah e poi che cosa ci sarà dopo. Ma non lo sanno neanche loro. Signori, questo è il problema. Pensate che Netanyahu e Trump si preoccupino della sorte del popolo iraniano? Ma bisogna essere veramente degli ingenui a pensare una cosa di questo genere. Il vero obiettivo di queste guerre è sempre stato uno e uno solo: quello di fare di Israele l'unica potenza incontrastata della regione. Il resto sono solo chiacchiere propagandistiche. Nessuno pensa veramente di esportare la democrazia in Iran. Ma penso che questo lo possano capire anche dei bambini delle scuole elementari. Non c'è un paese di questa regione che sia ancora in piedi, a partire dall'Iraq, dalla Siria, dal Libano e da tutto quello che circonda il Golfo. Non c'è un paese che sia rimasto in piedi, perché l'obiettivo è uno solo: la disgregazione di queste nazioni. No la sorte democratica degli iraniani, degli iracheni o dei siriani, ma quello di lasciare Israele incontrastato partner della regione. Come è cominciato quest'ultimo capitolo stamattina alle 7:15? Con l'attacco di Israele, certo. In modo che così Trump potesse dire: vedete, noi interveniamo per difendere il nostro alleato israeliano. E qui c'è il problema: l'agenda americana è sovrapposta completamente a quella di Israele. Non vedi un'agenda americana vera e propria in Medio Oriente, vedi un'agenda che si sovrappone completamente agli interessi israeliani. E su quello noi dobbiamo basarci. Secondo punto. Trump ha parlato di un major attack, cioè di un attacco su grande scala. Cosa ci dobbiamo aspettare? Una guerra di 3-4 giorni? Oppure una guerra di settimane o di mesi, anche perché per far crollare un regime 4 bombe non bastano,
Ecco, appunto, a questo proposito, per esempio, dopo la guerra dei 12 giorni a giugno, il Pentagono, l'intelligence, a un certo momento, dopo qualche giorno, settimana, aveva fatto sapere a Trump che l'obiettivo di far fuori il programma nucleare iraniano non era stato centrato. Se adesso l'obiettivo è tagliare la testa agli Ayatollah, tu vedi che in base alle tue fonti delle crepe nel regime, per esempio Trump ha fatto anche appello ai Pasdaran, da questo punto di vista ci sono segnali di fratture?
Guarda, per la verità da qui non ne vedo per il momento, nessuno le vede, no? Nessuno le vede. Trump, poi attenzione, ha detto una cosa: noi dobbiamo far fuori l'apparato bellico iraniano perché minaccia gli Stati Uniti. Vi sembra che l'Iran possa minacciare militarmente gli Stati Uniti? Non mi pare, no? Questo mi sembra, può minacciare le basi americane, eccetera, ma non è che minaccia direttamente gli Stati Uniti.
Ma sì, certo.
Ma ovviamente, ma vedete che in ogni passo di quello che dice Trump o di quello che dice Netanyahu c'è un'aperta contraddizione. C'è un'aperta contraddizione. Perché non capisci qual è l'obiettivo. L'obiettivo, poi ti dicono: sì, però facciamo fuori anche il regime. Però Trump dice, prima di iniziare questo attacco, ha detto anche: no, ma non si sa se potremo far fuori questo regime. Anche perché il regime, se lo vuoi far fuori, devi entrare in campo, mettere i piedi a terra come hai fatto in Iraq. Oppure, come fece Bush, attenzione, Bush senior, che nel 91, dopo la guerra del Golfo del 90-91 per la liberazione del Kuwait, fece un appello alla rivolta dei curdi a nord e degli sciiti a sud. Sapete con quale risultato? Centinaia di migliaia di morti. Io ricordo ancora la moschea di Ali Najaf, imbrattata di sangue dopo mesi, no? E nessuno poi andò a liberare effettivamente gli iracheni. Poi lo fecero nel 2003 con i risultati che ben sappiamo: l'anarchia, disgregazione del paese, Al-Qaeda, l'ISIS. Ma devo continuare? No, ditemi se devo continuare, perché l'elenco degli orrori e degli errori che sono stati fatti in questa regione è troppo lungo perché un abitante di questa regione se lo possa dimenticare. Oltretutto vi faccio notare un piccolo dettaglio: con chi confina l'Iran? Coi cantoni svizzeri? No, confina con l'Afghanistan, che è un paese adesso in guerra col Pakistan,
nuovamente destabilizzato da questo nuovo attacco del Pakistan. Beh, certo, quindi comunque ne parlavamo prima con Emanuele Valenti, comunque le ripercussioni sono destinate a colpire tutta l'area. Alberto,
le ripercussioni soprattutto quando ci si pone un cambio di regime, se è vero che ci si pone un cambio di regime, io c'ho ancora dei dubbi, no? Sono di prospettare non settimane, mesi di guerra. E quando tu mi dici: ma che cosa sarà domani se cambia il regime? Ti rifaccio l'elenco che ti ho fatto prima.
Ok, chiarissimo Alberto, grazie per essere stato con noi, sicuramente ci risentiremo nelle prossime ore. Buon lavoro,
buona giornata e buon lavoro.
Grazie, grazie.
Buona fortuna,
ben detto a tutti noi. Grazie ad Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Noi tra ormai poco meno di 10 minuti daremo la linea al nostro giornale radio, dove sentirete un po' tutto, diciamo, il riassunto di quello che è successo a partire da stamattina, quando in Italia erano poco dopo le 7 ed è stato sferrato l'attacco con i bombardamenti sulle città e i siti militari e nucleari iraniani da parte di Israele e degli Stati Uniti. Poi riprendiamo con la diretta dalle 10:30. 35, un major attack, lo ha definito Trump, ce lo ricordava poco fa Alberto Negri. Allora, noi siamo ora in diretta con Raffaella Baritono, americanista dell'Università di Bologna. Buongiorno professoressa, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Major attack, ecco, gli analisti che hanno parlato prima di lei prevedono una campagna piuttosto lunga, con obiettivi, diciamo così, dal punto di vista americano e israeliano piuttosto ambiziosi. Io però le chiedo, dietro, alle spalle, negli Stati Uniti, il mondo MAGA, in generale l'opinione pubblica statunitense, come vedrebbe una guerra imponente nei confronti dell'Iran?
Guardi, io penso che sia dentro il mondo MAGA, sia ovviamente nell'ambito della più generale opinione pubblica, ci sia molto scetticismo nei confronti di un conflitto che potrebbe essere duraturo e soprattutto che non ha un obiettivo chiaro, nel senso che certo Trump ha detto che vuole distruggere la capacità offensiva del regime iraniano, ma in realtà il discorso che ha fatto è stato piuttosto vago dal punto di vista di quelli che sono gli obiettivi concreti. Su questo anche molti esponenti delle forze armate americane sono scettiche rispetto alla possibilità di un conflitto che potrebbe avere effetti molto più dirompenti di quanto non sia modo di intravedere per la forza dell'Iran, perché non è poi chiaro fino a che punto la guerra dei 12 giorni dello scorso giugno abbia effettivamente messo in difficoltà e abbia distrutto l'arsenale soprattutto missilistico iraniano, perché non è chiaro su quali forze e quali reti l'Iran può ancora contare. E nel suo discorso Trump, come dire, ha usato una formula ambivalente, nel senso che ha detto: noi, la libertà sta arrivando, no, con la retorica che lo contraddistingue, però di fatto non ha fatto capire un impegno diretto degli Stati Uniti in quello che potrebbe essere definito un cambio di regime, no? Perché ha detto: vi diamo questa opportunità e poi voi la dovete cogliere agli iraniani, perché sa che questo tema è piuttosto divisivo nell'opinione pubblica americana, dentro il Congresso, dove erano già state presentate delle risoluzioni per impedire esattamente quello che è successo questa mattina, cioè un attacco senza che ci sia stata un'autorizzazione o una risoluzione del Congresso. E l'opinione pubblica americana ovviamente ha ancora ben presente quello che è successo in Afghanistan e in Iraq.
Ecco, appunto, ce lo ricordava anche Alberto Negri. L'altro giorno, quando c'è stata la sentenza della Corte Suprema negli Stati Uniti che ha bocciato i dazi, adesso lo dico un po' semplicemente, ma insomma per capirci, e ha sferrato insomma un colpo non da poco all'agenda e alla politica di Donald Trump, qualcuno ha detto subito: beh, insomma, non gli resta che l'attacco all'Iran in questo momento per, come posso dire, rispondere con una mossa importante. Da questo punto di vista, lei pensa che come posso dire, che ci sia un momento di difficoltà a cui Trump può rispondere con un attacco militare all'Iran?
Come si potrebbe dire, la si deve mettere in politica, no? Nel senso che da una parte la sconfitta ineludibile, perché non si può definire altrimenti, della sentenza della Corte, che è stato un duro colpo, dall'altro però anche tutto quello che sta succedendo rispetto ai file Epstein, che stanno mettendo in difficoltà il Presidente in maniera molto più significativa. Quindi da questo punto di vista l'attacco può essere considerato una sorta di distrazione rispetto alle difficoltà che sta incontrando l'amministrazione Trump. Penso però che da una parte, come dire, l'Iran per Trump è stato sempre un obiettivo polemico e strategico fin dall'inizio del suo mandato, lo era stato anche nel primo mandato, no, rigettando l'accordo che era stato firmato da Obama proprio sul tema del nucleare. E dall'altro penso che lui abbia veramente la convinzione che l'esercito americano, essendo il più potente e il più forte del mondo, possa avere una sua forza risolutiva, senza poi preoccuparsi più di tanto di quelli che sono gli effetti politici, di quelli che sono le conseguenze dentro un'area in realtà che continua ad essere particolarmente problematica e pericolosa, anche perché tutto questo alimenta l'antiamericanismo, le forze, l'antisemitismo nei confronti di Israele. Cioè ci sono, come dire, elementi di contraccolpo che dovrebbero essere tenuti presente dentro una strategia che non può essere solo militare, ma che deve avere anche un respiro di carattere politico.
Ultima cosa, professoressa, quali sono secondo lei le ragioni della distanza che sta mantenendo Trump dall'erede dello Shah, Reza Pahlavi, che invece insomma già da stamattina ha dichiarato: spero di essere presto con voi, rivolgendosi al popolo iraniano?
Ma probabilmente i suoi collaboratori, cioè i collaboratori di Trump, forse sanno che il figlio dello Shah non è certo una figura che può unire le forze della resistenza iraniana e che quindi potrebbe non essere un cavallo su cui scommettere, se possiamo utilizzare questa definizione, e soprattutto credo che Trump non abbia intenzione di fare quello che aveva fatto Bush, cioè di assumersi l'onere del cambiamento di regime e quindi di avviare effettivamente un processo di democratizzazione dentro peraltro un contesto in cui gli esperti di Iran ci dicono come la situazione sia piuttosto complicata anche per le divisioni che sono all'interno del regime iraniano, e questo attacco potrebbe in realtà rivitalizzare le forze più conservatrici.
Bene, grazie professoressa Baritono per essere stata grazie con noi. Anche con lei immagino ci risentiremo poi con gli aggiornamenti delle prossime ore. Buon lavoro intanto.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci a Raffaella Baritono, americanista dell'Università di Bologna. Sono le 10:28 minuti, ora tutti gli aggiornamenti e diciamo ricapitoliamo la situazione nel giornale radio, poi torniamo in diretta con altri ospiti, altre analisi qui su Radio Popolare. A tra pochissimo.
Mixer truccati, anni 70, libere voci.
L'abbonamento a Radio Popolare è fermo alla stessa cifra da 25 anni, da quando hanno introdotto l'euro.
E noi non l'aumentiamo. Ma adesso che di anni ne abbiamo 50, che facciamo?
Risintonizziamolo! Se hai un abbonamento a 90 euro all'anno,
e se puoi,
ritoccalo tu e portalo a 107,6 euro, come la frequenza della radio.
Da ognuno, secondo le sue possibilità,
abbonamento a 107,6 euro.
Un piccolo aumento per una grande radio.
Ma la cassa non va, la ricchezza è un miraggio però.